Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati tutti a Palla in Tribuna. Siamo qui per questa puntata che arriva dopo il pareggio del Parma a Monza. Parliamo soprattutto di questo. Abbiamo tanti ospiti qui, tantissimi messaggi. Già ormai è una consuetudine quella di prenotarsi nelle ore che precedono la trasmissione al 333-9200-170. Allora, oggi con noi ci sono Andrea Schianchi, Remo Gandolfi, Luca Ampollini, tanti contributi. E leggo qualche messaggio al volo, poi iniziamo anche con i contributi o poi l'audio messaggio degli Asprillas. Roberto scrive: volevo fare una domanda, ma se noi abbiamo giocatori così forti come molta gente dice, perché ci troviamo in questa situazione? Colpa di Pecchio o di Chivu? Secondo me le colpe sono altre, di una società che continua a fare danni e poco competente, ma questi ragionamenti li faremo a fine campionato. Allora, cosa è successo in questa 29esima giornata? Di fatto il Parma numericamente ha guadagnato terreno sulla sua diretta inseguitrice, perché ha pareggiato a Monza e l'Empoli, che è terzultimo, adesso è a meno 3 dai crociati. Il Venezia ha fermato il Napoli, questa è la notizia del giorno di ieri, il Venezia è vivo, e lo dico come primo spunto per la trasmissione, secondo me ha un calendario non male, ecco, se dobbiamo guardarci. Ve lo riepilogo così, apro subito questa prima parentesi. Venezia nella prossima affronta un avversario scomodissimo che è il Bologna, che ieri ha dato 5 gol alla Lazio. Poi però va a Lecce, in casa al Monza e va a Empoli. Seguire, poi avrà in casa il Milan, va a Torino col Toro, che non avrà più nulla da dire. E avrà in casa la Fiorentina, vedremo per cosa lotterà la Fiorentina. Poi va a Cagliari e poi alla Juve in casa l'ultima, che non sappiamo bene come sarà messa allora. Però insomma avrà un break tra poco che lo potrebbe rilanciare nella lotta per il terzultimo posto. Alla fine è a meno 2 dall'Empoli, quindi insomma non è assolutamente una squadra già affondata come l'abbiamo data, l'ho data anche nelle settimane scorse. Ha fermato il Napoli e questo è un indizio, aveva appena fermato l'Atalanta. Altro messaggio, Luigi Z: per la trasferta di Monza ho solo tre parole, delusione, delusione, delusione. A questo punto saranno compromesse le prossime trasferte di questo campionato, comunque sempre forza Parma. Gianni Cavaler: la mano di Chivu si vede squadra più quadrata e ordinata, ma purtroppo manca di mordente, come se tutti fossero un po' scarichi di energie. Sono convinto che la sosta in questo momento sia una manna, così ci si ricarica per il finale, anche perché credo che, vedi Verona con il Napoli, qualche punto può arrivare anche in partite sulla carta diciamo complicate. Forza Parma per sempre. Allora, Alberto Rugolotto ci aiuta a fare un po' il punto, poi torniamo che abbiamo anche dei contributi e anche i primi ospiti.
Prima il rigore pesante, decisivo nel derby col Bologna, ora la prodezza altrettanto fondamentale per il cammino gialloblu a Monza, un gol che è già tra i più belli dell'annata del Parma. Il sesto in questo campionato per Onjon Bonny, che ha risposto con i fatti a chi ne chiedeva un rapido accantonamento per far spazio a Pellegrino, che in realtà non ha fatto male, anzi l'argentino ha confermato di avere il fiuto per la rete, vedere per credere la costruzione di quel sinistro dalla distanza sul quale Turati ha compiuto un mezzo miracolo e di avere la fisicità per far salire la squadra e tenere alto il pallone, tanto da essere cercato già con costanza dai compagni. Insomma, al netto di quell'occasione un po' sciupata dall'ex Vélez nel primo tempo in area sull'assist di Mann, il Parma può fare leva nella corsa a salvezza su due centravanti sul pezzo, entrambi motivati in crescita. Uno squarcio di sereno dopo un sabato dal quale certamente i tifosi si aspettavano di più. Tanti limiti nel gioco e nel carattere, i giocatori del Monza lasciati liberi in area sul gol testimoniano una mordente, una concentrazione ancora intermittenza. Ma pur senza vittoria il Parma ha guadagnato un punto in classifica su Empoli, Lecce, Cagliari e Como. Il Verona ha però vinto il match al Bentegodi, cui gialloblu arriva proprio tra due settimane. Un turno in cui si giocheranno anche Como-Empoli e Cagliari-Monza, con la squadra di Chivu che scenderà in campo con tutti i risultati acquisiti senza un Hernani squalificato. Martedì la ripresa degli allenamenti a Collecchio, 5 i crociati in nazionale, Balog, Leoni, Mann, Somme e Suzuki, 8 dal settore giovanile.
Palla in Tribuna.
Daniele da Medesano: la partita di sabato con il Monza sa tanto di ennesima occasione persa, ancora un primo tempo come a Udine con il Torino a Bulico, senza idee, molte imprecisioni, bastava un minimo in più di determinazione per un tempo intero e non 5 minuti estemporanei per fare 3 punti. Adesso non so dove trovare 10-11 punti da qui alla fine, anche perché anche Verona diventa una partita decisiva, bisogna vincere, altrimenti prepariamoci alla B. Rino: Forza ragazzi, va bene così, finalmente siamo riusciti ad avere un centrocampo coperto, un attacco credibile con Bonny che partendo da dietro riesce a trovare spazi e la giocata, perché se fosse solo in mezzo all'area con tre addosso non conclude niente, quindi facciamoli giocare insieme lui e Pellegrino, e chi se ne frega dei cambi, hai sempre Cancelliere che può fare la prima punta e al limite Leoni ha già dimostrato di essere abile di testa in mezzo all'area. Avanti, Matteo da Roma. Siamo obbligati a prendere punti contro le big del campionato. Pareggio di sabato deludente, ci è andata anche di lusso. A Verona non la vedo bene, speriamo almeno di fare un punto sperando che le altre crollino. Vedo Mani in grossa difficoltà a livello fisico e psicologico. Onestamente vorrei dare una chance a Ondrejka. Man farà la fine che ha fatto Berardi al Sassuolo, che ha sempre la valigia in mano ma alla fine resta sempre. Poi con 2 milioni di euro annui all'anno la vedo dura venderlo. Se dovesse essere Serie B io continuerei con Chivu. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Allora Filippo qui è arrivato, senza cuore, senza grinta si va dritti in B, appena la ruota girerà a favore dell'Empoli sarà di nuovo un grosso problema, potevamo essere a più 7 oggi sull'Empoli, invece siamo ancora lì, è dura, scrive Filo. Kate è sempre tra i migliori, peccato che Pecchia l'abbia sempre considerato poco, questo è un altro messaggio ma non è firmato, sempre 333 9200170. E allora cosa non è andato? Andiamo a sentire uno dei primi estratti della conferenza post-gara dell'allenatore del Parma. Sentiamo Chivu.
A Parma mancano tante cose, sì. Quando parlo di cattiveria agonistica mi riferisco anche a questa cosa, alla voglia di vincere un duello sia quando si difende ma anche quando si fa un duello con la palla ai piedi. Siamo un po' leggeri, siamo un po' belli. Invece bisogna trovare la cattiveria giusta per mettere in difficoltà l'avversario. Lo fanno vedere durante la settimana, non con la continuità che noi vorremmo vedere. Speriamo di riuscire il prima possibile di dare anche questa cattiveria agonistica che a questo gruppo, a questa squadra serve. Ecco, il gol di Bonny nasce proprio da una voglia pazzesca individuale di vincere in mezzo a due e di portare avanti il pallone. Poi questo lo vorrei vedere da parte di tutti, ecco.
Palla in tribuna.
Conferenza di Chivu. Adesso sentiamo dagli Asprillas il migliore e il peggiore, insomma il consueto commento del lunedì.
Amici di Palla in tribuna, da Don Paolo degli Asprillas. Monza 1, Parma 1. Migliore in campo, scontato ma doveroso dire Bonny per il bellissimo gol, e anche una menzione per Mandela Keita, protagonista di una prestazione di lotta e di costruzione per 90 minuti senza mai mollare, prendendosi anche la responsabilità di tirare in porta più di una volta. Peggiore in campo per me i due terzini, per motivi diversi, Del Prato molto in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, dalla sua fascia sono piovuti parecchi cross, per nostra fortuna non sfruttati dai Brianzoli, e Valeri molto impreciso, anche lui sempre nel primo tempo, dove ha perso alcuni palloni sanguinosi che potevano essere veramente deleteri. Tutto questo ragazzi, continuiamo a crederci per la salvezza, mi raccomando non perdetevi una puntata di Palla in tribuna e iscrivetevi al nostro canale. Ciao ancora da Don Paolo degli Asprillas.
Ciao Don Paolo, allora questo è Paolo invece che si iscrive. Abbiamo passato settimane a pensare a quanti punti avrebbe fatto la squadra in queste tre partite, chi diceva 7, chi addirittura 9, ma alla fine se ne faremo 3 saranno tanti. Non vedo grinta e sacrificio se non quando andiamo sotto, ci scrive Paolo, questo ascoltatore. Dovremmo avere il nostro primo ospite che saluto e ringrazio per essere qui con noi, Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, sono due cose che sono diciamo non paradossali, però si scontrano, il fatto che sia di fatto numericamente migliorata a prima vista la classifica facendo finta di non conoscere il calendario, dall'altro insomma dal punto di vista della prestazione il Parma non ha convinto, insomma leggendo i messaggi davvero c'è tanta delusione, come tiriamo le somme tra queste due cose?
Se ci prendiamo il punto, facciamoci questa sosta e andiamo avanti. Ormai non ti illudersi, gli errori sono stati fatti a monte e adesso bisogna cercare di metterci una pezza o di fare in modo che il buco non si allarghi troppo, quindi cerchiamo di far così, è inutile stare lì a pensare a che cosa si è sbagliato, a che cosa manca a questa squadra, eccetera, 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 perché mi sembra davvero che sarebbero energie perse.
Senti, ti chiedevo...
mancano parecchie di cose.
Mm. Andrea, io facevo questo ragionamento oggi, ma con alcuni amici, perché poi cercando di guardare le cose da fuori, no? Come se... Ho io l'impressione che le squadre che poi chiudono il campionato al 15esimo, al 16esimo, al 17esimo posto, ovvero che si salvano, non facciano un gran campionato. Cioè, è un campionato mediocre quello di una squadra, sì, che arriva in quelle posizioni lì. Però si salva, cioè c'è una parte di campionato non bella, che non dà spunti positivi e che di fatto però mantiene la squadra in Serie A. Cioè, non che vuol dire che è facile rimanerci, però di fatto poi le squadre che si salvano appena così non arrivano da stagioni, a meno che non facciano delle rimonte clamorose nel girone di ritorno, come abbiamo visto magari in passato quando ci fu la gestione di Ranieri. Però di fatto una squadra è una squadra che si arrabatta, come direbbe in maniera un po' dialettale, quindi ormai non dobbiamo aspettarci poi tantissimo da questo Parma. Magari si è sbagliato quando qualcuno illudeva e guardava ad altri orizzonti.
Poi non c'è dubbio su questo, non c'è che ci sia... che l'errore sia stato fatto alla base, l'ho detto prima, è stato fatto in sede di calciomercato, è stato fatto quando si è detto che questa squadra deve giocare in modo, non voglio dire spregiudicato, ma comunque leggero, è stato fatto quando è stato fatto il mercato invernale, e quindi c'è una serie di errori che si sommano. Poi alla fine diventa un errore molto grande. Dopodiché speriamo che gli avversari del Parma, gli avversari diretti, facciano meno punti di noi e riusciamo a salvarci. Però, insomma, dopo ci sono parecchie cose da sistemare. Sì. Ci sarebbero, perché non è detto che ci salviamo, quindi ci sarebbero parecchie cose da sistemare, perché non si può cominciare un campionato di Serie A senza avere un centravanti di riferimento. Se l'allenatore ti dice no, non lo voglio, benissimo, glielo compro lo stesso, poi sta lì, capito? Perché Bonny era la prima stagione in Serie A, Charpentier idem eventualmente. Non si possono comprare 48 esterni di cui uno solo di piede destro, che sarebbe Mihail, e gli altri sono tutti mancini. Cioè, ci sono stati fatti degli errori clamorosi, al di là del fatto che non sono stati presi giocatori di esperienza, eccetera, ma quella è la filosofia della società, di prendere giocatori giovani, e accettiamola, però poi dopo i giovani bisogna prenderli possibilmente bravi. E sono stati spesi, come si dice a Parma, una vagonata di soldi per far cosa? Per essere quarto ultimi.
Ecco, è il rapporto tra la spesa e i risultati, tu dici.
E quanti soldi sono stati spesi per Suzuki, Keita, Cancellieri, Leoni? Fate la somma, guardate quanti soldi sono stati spesi, poi dopo guardiamo se sono stati spesi tanti soldi dall'Udinese, per dire, o da altre società.
Allora, ci scrive Franco: guardare giocare il Parma ci vuole tutta la mia passione, mai un forcing, mai un cambio di ritmo, mai un cross per il nuovo centravanti, l'ho detto anche Chivu, una squadra senza anima che ha pareggiato solo per una prodezza individuale, quanti punti dovevamo fare in queste partite? Basta sognare. Invece questo ascoltatore ha una domanda: ma dopo la pausa a Verona chi torna degli infortunati? Luigi, non lo so, nel senso che... gli infortunati che non vengono neanche convocati sono infortunati che la partita dopo difficilmente giocano titolari. Provo a rispondere anche in questo senso, ecco.
Non credo che rientri nessuno. Cioè, tutt'al più in questa pausa si può sperare di migliorare la condizione di Hernani e la condizione di Bernabé.
Perché Bernabé è parso, insomma, ancora ovviamente un po' in difficoltà. Io non me lo sarei aspettato titolare.
Io neanch'io, però l'hanno fatto giocare titolare, quindi però sai, se il Parma continua a giocare le partite in 9 contro 11 si fa fatica.
Chi era l'altro che non ha giocato? Lo so già la risposta.
E vabbè, Manner sono 3 mesi che non gioca. Man sono 3 mesi che non gioca. E Bernabé non ha mica giocato. Andava ai 2 all'ora. Andava. Mm. Il Parma non è una squadra che può consentirsi di giocare in 9. È inutile girarci attorno. Noi continuiamo. Abbiamo fatto un possesso palla che non lo faceva neanche il Mercury, voglio dire, al tempo. Cioè non esiste fare un possesso palla passando il pallone all'indietro, non c'è uno che punti l'avversario, non c'è un centrocampista che salti l'avversario, non c'è stata una volta, tranne l'occasione del gol di Bonny, eccetera, che gli attaccanti siano riusciti a liberarsi. Alquist, non sto dicendo Garrincha e neanche George Best, Alquist si libera, può tirare oppure passare il pallone a Bernabé che è solo davanti al portiere. Tira. Vabbè, allora dico, allora abbiamo finito la gita, cioè, stiamo qua a guardare.
L'ha detto Chivu nel post partita.
Vabbè, ho capito, ma quelli sono errori che si pagano, perché si pagano quelli come si, tanto come si pagano quelli in difesa.
Eh sì. Ma secondo te, Andrea, perché fa fatica a scattare questa scintilla?
Ma perché non c'è un gruppo, Marco? Non c'è un gruppo. Cioè c'è un gruppo che ufficialmente sono tutti bravi ragazzi, sono tutti buoni, non fanno problemi, non fanno polemiche, eccetera, eccetera, ma non è mai scattata la scintilla. Non è mai scattata la scintilla. Questo è il vero problema.
E la piazza, insomma, forse è un difetto che la piazza sia così accondiscendente, nel senso che comunque i tifosi ci sono, i media sono teneri, diciamo, noi raccogliamo tutte le impressioni senza filtri, ecco. Però insomma non è una piazza che ti mette delle pressioni, non lo è mai stato e non lo sarà mai.
Assolutamente, questo è il luogo ideale per fare calcio. Questo è veramente il luogo ideale per fare calcio, però se tu quando assembli una squadra con estrema presunzione, e sottolineo con estrema presunzione, la vuoi fare in Italia con giocatori possibilmente non italiani, tutti stranieri, non solo tutti stranieri, ma che arrivano quasi tutti da paesi diversi, ma diventa difficile, diventa. Cioè è come scalare il Mortirolo. È veramente complicato. In più c'è stato il mercato di gennaio, sono andati via dei giocatori, ne sono arrivati degli altri, e potete immaginare il problema. Cioè, quando si vuole costruire qualche cosa ci devono essere delle linee precise di azione, di progetto, cosa che qui al momento, cioè perlomeno questa stagione, non c'è stato.
Andrea, ti chiedo questo, guardandola come se tu non fossi a Parma, non seguissi il Parma, io dico da 30 anni, ma molto di più, e guardandole, cercando di chi vedi messa peggio tra le squadre che vanno dal Venezia al Verona? Cioè, secondo te, alla fine, io il Venezia l'ho riabilitato perché ha un calendario, a mio avviso, anche non impossibile, cioè potrebbe metterlo dentro il filotto, e quindi ci sono due i posti in discussione, secondo me, in questo momento per andare giù.
Se fossero due si abbasserebbe la quota.
Chi vedi messo peggio però? Restano comunque essere Empoli, Venezia e Monza, o
sì.
Il Lecce ha iniziato a prendere un trend preoccupante e ha un allenatore che non è la prima volta che lo fa. E il Cagliari non riesce a staccarsi ancora.
Ma io le vedo tutte sullo stesso livello, compreso Parma, ovviamente.
In una zona grigia di mediocrità generica, insomma.
Assolutamente sì. Dopodiché bisogna augurarsi che il Parma tiri fuori una super prestazione in una delle partite considerate impossibili, e magari si riesce a fare presa, però insomma, obiettivamente le vedo tutte lì, vedo una volata che si deciderà all'ultima giornata.
Andrea Schianchi, grazie per essere stato con noi. Andrea Schianchi,
grazie mille.
Ciao. Qui ho un sacco di messaggi, ho tanti ospiti oggi, tanti messaggi, tanti contributi. Allora vado a leggere un po' di messaggi perché ci aspettano i nostri ascoltatori. Primo scrive: buongiorno, il Parma di sabato mi sembra uguale alla Ferrari di domenica e si possono sintetizzare con questa frase: vorrei ma non posso o non riesco. Ciao, ciao Primo. Vediamo un po', Francesco da Verona: senza se, senza ma con il Monza bisognava vincere, lo spareggio salvezza a questo punto sarà lunedì 31 contro l'Hellas, se non si vince al Bentegodi guardando il calendario sarà molto dura, servirà un miracolo, speriamo in San Pellegrino e Bonnyman, sempre forza Parma. Ciao Francesco che ci ascolti da Verona. Il Venezia ha molti scontri diretti, vuol dire che quelli in lotta per la salvezza si toglieranno punti a vicenda e per noi può essere un vantaggio. Bravo Orlando che ci sottolinei, l'ho detto tra le righe Andrea prima appunto, che si sparpagliano dei punti, è vero, verissimo. Se tornassimo vi potrei tornare Pecchia, Gio 64. No, dai, non pensiamo ancora alla B. Non lo so, dopo, insomma, sai, poi bisogna capire anche che rapporto ci sia rimasto tra Pecchia e il gruppo, insomma, perché secondo me non era proprio idilliaco. Stefano: credo che si faccia confusione sulla divisione delle colpe tra dirigenza e allenatore. Kraus ha speso una cifra talmente alta da poter allestire una squadra da Europa League, costruendo invece una squadra da salvezza, e su questo è sacrosanto criticarlo, ma la squadra vale assolutamente la salvezza. Il Parma non è inferiore ad altre 5 o 6 squadre e se è dietro a queste in classifica lo è per colpa del manico, quindi immagino che intendi l'allenatore o quello passato, conoscendo i tuoi messaggi passati. Poi ancora una volta approccio sbagliato, un tempo regalato e poco gioco verticale, per fortuna scampato pericolo, ma attenzione, non ci può andare sempre bene, non si può giocare in 10 man fantasma, ma giocare così, pensa di ambire alla Juve, al massimo potrebbe chiamarlo la Juve Stabia. Mick: crederei a Schianchi la sua vuoi la formazione ideale di Andrea, sono arrivato tardi, io vedo Bernabé, Keita in contenimento e Bonnie e Pellegrini insieme, ne parliamo anche con, proviamo a parlarne con Remo Gandolfi, te lo prometto, dopo dovrebbe essere Pippo aversi mandato questo messaggio. Antonio: le uniche chance per riuscire a vincere qualche partita si possono costruire solamente dai piedi di Bernabé, altrimenti dipendiamo da lampi estemporanei e casuali, vedi Bonnie e Pellegrino. È mancata la corsa di somme e la cazzimma di cancellieri, Bonaz scrive. Visto che non si vince le partite da vincere, dobbiamo sperare che il Venezia vada a togliere punti alle altre nostre antagoniste abbassando la quota salvezza. La speranza è l'ultima, puntini puntini, Ampo 60. Guarda, Ampo, sì, ma col calendario che ha, se mette dentro una striscia positiva, il Venezia può venire a prendere anche il Parma, secondo me. Ormai tutti i messaggi sono una lagna, tutti negativi, siamo lì, giochiamo, tifiamo e stop, Simone. Partita male a luglio, ora ci salviamo e si riparte meglio, scrive. Ma se dovessimo retrocedere, la cosa peggiore è che ripartiremmo con sempre i soliti Balog, Valenti, Valeri, Son, Mane, Miaila, ditemi di no. Ciao Romano. L'impressione è che, questo è Lorenzo, è che il Parma non riesca ancora a curare le due fasi nella stessa partita. Il Venezia dimostra che non sempre i risultati sulla carta scontati vengono rispettati. Nella prossima gara rientrerà solo Som, che era squalificato, si fermerà Hernani per squalifica, anche Vogliacco rientra e Bernabé avrà 15 giorni in più di lavoro con i compagni. Bravo Schianchi, ma sono 3 mesi che non gioca, non capisco perché sia Pecchia che Chivu continuano a farlo giocare. Fabio: secondo me l'altro giorno ha giocato, considerazione personale, perché si è fermato Cancellieri il giorno prima, se no giocava Cancellieri. Allora, siamo alla prima sosta? Sì, torniamo tra poco.
Palla in tribuna in collaborazione con Pizza Fantasy.
Vellutini invita tutti i clienti venerdì 21 marzo alla svendita di fine stagione, aperto solo per voi. Capi in pelle 167 euro, cashmere 98 euro, montoni 365 euro. Sabato 22 e domenica 23, Vellutini aperto a tutti con orario continuato dalle 9 alle 20. Vellutini, strada Tronchi 32, Parma, telefono 338 35 75 545.
Nuovo Peugeot 3008 Hybrid. Si ricarica durante la guida, fino a 982 km di autonomia. E hai cockpit panoramico da 21 pollici. A marzo scegli l'ibrido Peugeot con nuovo 3008 Hybrid. Da 249 euro al mese in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. TAN fisso 5,25, tag 6,62%. Anticipo 7.065 euro, 35 rate. Rata finale 24.402 euro, fino al 31 marzo. Provalo anche sabato e domenica.
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore, via Galluzzi 6.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, palla in tribuna. Tra poco avremo un altro ospite in linea con noi. Allora, questo intanto è dunque Gabriele, io sinceramente sono abbastanza scettico perché non vedo progressi continui da parte di questa squadra. Siamo sempre su questa altalena che finora ci ha parato più indietro che avanti. Concordo con te sul Venezia ieri, grande partita, calendario sulla carta non impossibile. Tutto dipenderà da noi, anche se molte chance le abbiamo già bruciate. Poi ci ha girato una foto di Man che arriva nel ritiro della Romania. Basta una foto per dire tutto, qui a Parma fanno quello che vogliono, questo Gabriele. Allora, vediamo un po'. Davidone, altro punto deludente, Serie B molto più vicino, ormai guardo più le altre perché dei nostri mi fido sempre meno, spero nell'Empoli ovviamente in senso negativo per loro. Beh, Como-Empoli, visto il Como non c'è storia, forse sorrideremo ancora. Miaila, che punto è? Da ex Mercury non posso che fare un plauso al mitico Schianchi, anch'io sono un ex Mercury. Scusa Andrea, ma l'Udinese quanti italiani ha? C'è un ragionamento sui giocatori stranieri, ma allora se troviamo modo lo facciamo anche con il prossimo ospite, al quale lo saluto intanto, perché dovrebbe stare già con noi Remo Gandolfi. Ciao Remo.
Ciao Marco e buongiorno a tutti.
Però partirò da questo tema con te, ti faccio sentire cosa ha detto Chivu, parliamo dei due attaccanti, sentiamolo.
Ne abbiamo solo due punte a disposizione, per me è difficile, se gioca lei l'attaccante centrale, allora se mi alleno io potremmo anche farlo, però bisogna guardare anche mantenere gli equilibri di una squadra, perché poi ti trovi in difficoltà quando devi fare delle scelte, ecco. E oggi è la prima volta che li proviamo assieme, anche se poi dopo Angie tende sempre a venire un po' incontro. Preferisco non stare mai vicini, però a noi fa comodo, perché per il modo di come vogliamo proporre un'azione offensiva, uno sviluppo offensivo ci può aiutare, però oggi in quella situazione specifica avevamo di due punte dentro l'area, magari avevamo bisogno anche di qualche pallone che arrivasse in area, che sono arrivati pochi, ecco. Però è difficile oggi scegliere giocare a due punti perché non abbiamo alternative e non abbiamo cambi.
Allora, così Chivu, e partiamo da qui Remo.
Lo sai che sfondi una porta aperta, nel senso che io credo che sia una battaglia che lo sai che porto avanti da tempo. Io credo che Bonnici è un giocatore di un certo tipo giocando spalle alla porta e un altro tipo di giocatore quando può girarsi e puntarla alla porta, puntare in progressione, saltare in dribbling gli avversari, creare superiorità numerica, muoversi senza essere troppo un punto di riferimento. Per quello che io nelle volte scorse che ci siamo visti parlavo di questo 4-4-1-1 con Pellegrino, sì, che sa giocare spalle alla porta, fare da punto di riferimento, e Bonnì che si muove da trequartista andando ad attaccare le fasce, facendo muovere i centrali, creando quella superiorità numerica e anche quella capacità in progressione che un pochino al Parma obiettivamente manca. È vero quello che dice Chivo, che è un discorso di equilibri, però quei quattro centrocampisti ci ha giocato il mondo. Se tu sugli esterni hai due che sanno anche un pochino sacrificarsi, non come uno in particolare che proprio abbiamo visto che non è in grado di farlo, poi magari ne parleremo, ma con due centrocampisti centrali che sono comunque sia di corsa che un minimo di cervello, tu lo puoi fare tranquillamente, cioè con la mezza punta, col trequartista ci giocano quasi tutti, cioè anzi, vedi che quando manca, io ho visto un po' l'Udinese senza Toven, sembravano persi sostanzialmente, quindi no, io ci proverei, soprattutto in certe partite, io la vedo come un'alternativa possibile, perché Pellegrino ha caratteristiche che non ha nessuno finché non torna Djuric, e comunque è già meno mobile Djuric. Mentre invece Bonny, secondo me, spada la porta, perde almeno il 50% del suo potenziale.
Remo, tra l'altro, io sono d'accordo che il Parma avesse un'esigenza di garantire un po' più di sicurezza alla difesa, però in una partita come quella col Monza, l'input di giocare con tre centrocampisti come Keita e Steves, quindi due non portati assolutamente a offendere, anche se poi Keita, però è stato Keita ad arrivare al tiro da fuori, questo la dice lunga, e un Bernabé al 30% della condizione atletica, non è stato un freno a mano in fondo per la squadra, anche dare l'input all'avversario che sì, insomma, il Parma arriva qua ma non viene qua all'arrembaggio, quindi possiamo giocarcela tranquillamente.
Lo è assolutamente, anche perché il tanto adorato 4-3-3, se non hai centrocampisti di corsa, spesso si crea una frattura tra centrocampo e attacco che poi andarla a riempire ci vuole qualità e ci vuole corsa. Cioè, noi spesso, anche nelle partite precedenti, abbiamo visto Bonny molto lontano dagli altri centrocampisti, riceveva la palla, ma se non hai qualcuno vicino con cui dialogare, che può essere la trequartista, il centrocampista di inserimento, diventa difficile. Io, guarda, la sensazione veramente triste che ho avuto, a parte il livello qualitativo, che sembrava, è brutto dirlo, ma sembrava veramente una partita di Serie B, senza neanche l'agonismo della Serie B, perché c'erano 22 calciatori con grossi limiti tecnici e quei pochi che avevano qualità, il nostro Bernabé o Castrovilli di là, che giocavano il passaggino semplice con la paura di farsi male. Io non credo che questo sia l'atteggiamento, come hai detto tu, per andare a conquistare i punti salvezza. Ok, speculare, ma se non diventi aggressivo, con la voglia di fare tu la partita, di mettere spalle al muro una squadra come il Monza, allora vuol dire che caratterialmente ci sono dei problemi. E chi lo ha detto in maniera più o meno esplicita già un paio di volte.
Sì. Allora, Rino ti dice: bravo Gandolfi, è quello che ho scritto anche io, parlava anche del discorso punte. Qui è il filo, che tu sai benissimo chi è. Remo, Bernabé e Steves possono secondo te coesistere? Vogliamo dare un plauso a questa grande nevianese che Remo ha allenato? anche
l'ho portato in seconda, no? Non parliamo di cose serie. No, la nevianese è grandissima, cioè sta facendo un campionato spettacolare e poi è giusto dirlo a chi ama il calcio. C'è un'atmosfera che sembra la Bombonera, cioè ci sono 150 persone a vedere la partita. Ha riunito il comune, no? È una cosa veramente bella. Quello sì. L'altra domanda del filo, secondo me hanno caratteristiche che si possono integrare tranquillamente. Che perché Bernabé, lo diciamo dall'anno scorso, la sorpresa di Bernabé è che è anche uno che si dà da fare quando la palla ce l'hanno gli altri. Quando insomma si pensava fosse, sai, il classico creativo, mezza punta, magari tecnico, perché tecnico lo è, che sa saltare l'uomo, ma è uno che in fase di ripiegamento sa fare il suo. Io ti dico un 4-4-1-1, 4-4-2, con Bonny e Pellegrino davanti, e Steves, Keita o Bernabé in mezzo, secondo me ci sta tranquillamente. Insomma, sono tre giocatori che si possono alternare. Più difficile farla con Somme, che invece scappa, si inserisce e dopo rischiamo davvero di diventare un po' in inferiorità numerica.
Allora, altri messaggi tra poco li leggo. Prima ci sottolineavano, perché abbiamo parlato, Andrea Schianchi citava il fatto che la squadra fosse composta per una larghissima maggioranza di giocatori stranieri, le cose potessero anche non andare per certi versi a livello di gruppo, anche per questo, anche se tanti l'anno scorso si diceva hanno fatto bene perché sono anni che giocano insieme, quindi cadeva un po' il discorso dell'essere stranieri, ne sono arrivati altri e ci facciamo l'esempio l'Udinese, quanti stranieri ha di fatto tutti tranne Lucca, perché sono tutti stranieri nell'Udinese. Qual è la variabile in questi casi? Perché secondo me non c'è una formula diciamo preconfezionata
che dia sicuramente no, però devo dire che io sono abbastanza d'accordo con Andrea sul fatto che io le torri di Babele negli spogliatoi ho sempre fatto fatica a capirle e a considerarle. Cioè 4-5 idiomi diversi, etnie diverse, ci vuole del tempo per amalgamarle e soprattutto ci vogliono i risultati, perché sappiamo benissimo che soprattutto nel calcio moderno, con procuratori che ti piazzano di qua e di là, come le cose vanno male, c'è chi gioca per se stesso e della squadra e della società interessa relativamente. Questo per me è uno dei grandi mali del calcio. Io posso farti l'esempio più a me caro possibile. l'Athletic Bilbao gioca solo con giocatori baschi, c'è un'unità di intenti, una coesione, una condivisione tra il popolo, la squadra, gli stessi giocatori che non è riscontrabile da nessuna parte del mondo. E vedi i risultati, i baschi non sono in 3 milioni in tutto e ci sono 4 squadre in prima nella Liga che sono basche. Quindi quello secondo me è un bellissimo esempio, diventa improponibile nel calcio da adesso. Certo. Però io te lo dico proprio spassionatamente, un bello spogliatoio con italiani, argentini, uruguayani, io lo firmerei domani, ma proprio per la garra, per lo spirito che hanno, per la fame che hanno ancora da quelle parti lì, e lo vedi anche con i giocatori che sono arrivati, magari non fenomeni. Io ho fatto delle discussioni su Valenti in questi giorni, caratterialmente non gli si può mica dire niente, questo qua è uno che ti dà il 110%, poi possiamo parlare finché vogliamo sui limiti tecnici, però quando c'è da sporcarsi lui si sporca e c'è, capito? E alla fine in una battaglia come la nostra che lottiamo per salvarsi, preferisco quelli lì che quelli che alzano le spallucce quando gli fanno il passaggio a 5 metri e non lo inseguono, insomma.
Allora, qui ci scrive un altro ascoltatore che però, insomma, non vedo la firma, ma vado. Il problema del Parma non è il centrocampo, bene ha fatto Chivo a rinforzarlo e a subire meno, casomai la totale incapacità degli esterni di offendere, saltare l'uomo, tirare in porta, eccetera. Abbiamo finalmente trovato un equilibrio con un centrocampista in più e non tornare indietro alle praterie di Pecchia.
No, giusto. Se noi andiamo a vedere, Marco, la partita dell'altro giorno, l'uomo che ha messo in mezzo più palloni è il greco Kyriakopoulos del Monza, che giocava a sinistra, era poco coperto, era poco chiuso, ha messo più palloni in mezzo lui che tutti gli altri esterni della partita. Questo è un dato di fatto. E avere Pellegrini e non alimentarlo dagli esterni sicuramente è un limite. Ci sta. Però, ripeto, il 4-3-3, se non è aggressivo, crea delle distanze tra i reparti che poi sono difficili da compensare.
Anche perché diciamo che il pregio che si è dato a Chivu, provo a trovare una mediazione tra le varie ipotesi, è quello di adattarsi un po' all'avversario, secondo alcuni no, però adattarsi vuol dire anche capire che se un avversario in teoria è messo peggio di te in classifica puoi osare qualcosina in più e altre volte meno, insomma è quello forse anche il discorso di dire in certe partite si può ragionare davvero sulle due punte.
Verissimo, questo è assolutamente vero, quanto è vero che Chivo sia estremamente pragmatico e intelligente, credo che abbia colpito tutti per questa sua capacità di leggere le situazioni, di mettersi dentro e capirle. Io ti dico un'altra cosa, io credo che questi 15 giorni per lui siano fondamentali, perché un allenatore che arriva a campionato iniziato, che non li ha preparati lui, che non li conosce se non per filmati, questi 15 giorni lavorando con lo zoccolo duro della squadra, perché alla fine i titolari, vabbè, Suzuki è un portiere, nei meccanismi di gioco conta relativamente, capisci, parlo proprio di amalgama tra i giocatori, alla fine l'abbiamo visto, con gli altri puoi lavorare davvero in questi 15 giorni e dare una fisionomia definita alla squadra che vuoi, e andiamo a giocare una partita dove questa cosa qua diventa assolutamente fondamentale, perché se c'è una cosa che possiamo dire sul Verona è che sono estremamente organizzati e sanno quello che devono fare da inizio campionato.
E allora Remo, la classifica dice, parto dal basso, Monza 15, insomma dalle parole di Nesta l'impressione proprio che il discorso sia praticamente chiuso. Venezia 20 e la squadra è viva, se no non fermi l'Atalanta e il Napoli nel giro di 15 giorni, due punti solo ormai sopra c'è l'Empoli, che si è preso qualche complimento, su me anche di troppo, nelle scorse settimane, ma di fatto non vince mai. Parma 25 con il Lecce, Cagliari 26 e Verona 29, aggiungiamo, perché salvo ancora non è, anche se ha fatto, insomma, rispetto all'Empoli, dobbiamo considerare questo, ha 7 punti di vantaggio e non sono pochi, ecco, a questo punto della stagione. Chi vedi messo meglio, peggio, come il Parma? Secondo te come va a finire? No, questo forse allora, è un po' troppo.
Il Verona giocherà col Parma con una consapevolezza, che battere noi ai una gamba e mezzo salva, perché 32 punti io sono convinto che 34-35 ti salvi quest'anno,
anche secondo me.
Quindi in 8 partite pensare che il Verona poi non faccia 3 punti diventa difficile. Questo cosa vuol dire? Rischieranno per vincerla, giocheranno un pochino più d'attesa, a parte che Il Verona è una squadra molto pragmatica, anche lei gioca spesso a scavalcare il centrocampo, gioca in un modo un po' particolare. Però questa chiave di lettura la capiremo subito nei primi 20 minuti. Dovremmo fare non come nelle ultime partite, secondo me, andare a far capire che quei tre punti servono più a noi che a loro, perché loro sono in una situazione tutto sommato, insomma, avere sei squadre dietro non è poco a questo punto del campionato. Sì. Le altre, la cosa che fa più ben sperare è che vedo squadre veramente con poche risorse, poca qualità, Empoli, Lecce soprattutto, ma anche il Cagliari sta un po' tornando nella sua, anche se insomma ha un allenatore che di lotte per la retrocessione ne ha fatte e le ha spesso vinte. Però insomma Lecce e Empoli obiettivamente secondo me rischiano qualcosa più di noi, però ripeto, ci sono da punti e farli alla svelta, perché la pressione su una squadra giovane viene sentita il doppio rispetto a una squadra di giocatori navigati che sono abituati a giocare in certe situazioni, e fra virgolette l'abbiamo visto un po' in questi primi tempi col freno a mano tirato, insomma non c'era capito quella tranquillità, quella serenità che anche i giocatori di qualità, perché qualcuno ce l'abbiamo, alla fine non hanno avuto.
Allora Remo, noi potremmo star qui cosa facciamo? Da adesso fino a dopodomani, ma purtroppo il tempo è tiranno, ma insomma ci siamo divertiti, abbiamo toccato tanti argomenti e ti ringrazio per essere stato con noi.
Ah, piacere sempre mio, Marco.
Ciao.
Un saluto a tutti.
Ciao, ciao, ciao Remo Gandolfi. Allora, messaggio di Riccardo. Lo sapevo che citando un Pamo un po' più spregiudicato avrei sollevato delle reminiscenze della gestione Pecchia. A quelli che si lamentano di Chivu, preferite avere Pecchia che fa giocare meglio la squadra commettendo errori madornali in difesa nei cambi e perdere tanti punti, o avere Chivu che se li compatta vince e porti a casa punti importanti per la salvezza? Ma secondo me il tema non è quello, però ma adesso dico la mia, così continuiamo. Oggi avrebbe compiuto gli anni l'ex gialloblu Gianluca Signorini, ci ricorda il nostro amico Luca e ci associamo a lui in questo ricordo, ci fa piacere, grazie Luca che ce lo ricordi. Grande Remo, ci vuole Son per giocare con Pellegrino e Bonni, con la sua capacità di inserimento di corsa, fisica e gol. Vito, ma si è appena detto che non può giocare con due punte perché non ha cambi, cosa insiste? È vero, però Smetra, non dico, facciamo tre settimane, potresti averlo il cambio con Djuric per il finale di campionato, però vediamo. Però cioè il discorso è che secondo me l'altro giorno la formazione era sbagliata, così come se facessi fantacalcio con nessuna titolarità per dirlo, però il Parma non era pericoloso davanti, perché come detto si è giocato forse con uno o due uomini in meno, e con Bonnie e Pellegrino avresti dato un input diverso alla partita, forse rischiavi qualcosina di più, anche se davanti il Monza, ragazzi, però vabbè, comunque non hai perso, va bene così, vediamo come va più avanti. Assolutamente d'accordo con Remo che Bonnie farebbe benissimo se riesce a giocare con spalle alla porta, purtroppo l'infortunio di Djuric rende più difficile per Chivu farlo partire con Pellegrino. Ci salviamo, scrive il Cagno. È chiaro che poi adesso vi spalanco questa porta ai messaggi. Non capisco perché non abbia giocato Camara per Man, ecco, però, o meno, l'ho intuito, insomma, non sta rinnovando, però, insomma, l'ultimo Camara, cosa dite, non era meglio di un Man veramente scarico? Poi lo chiedo anche al prossimo ospite, che è Luca Ampollini. La prossima giochiamo contro una squadra di gente che corre e picchia come Fabri, se scendiamo in campo come Monza meglio stare a casa, ci scrivono. Interessante, questo spunto. E mandarli in ritiro questa sosta e Rino no, non ci vanno, anche perché ci sono 6 giocatori nazionali, gli altri dicono beh, gli altri vanno in nazionale, noi stiamo in ritiro. Da quanto tempo è che diciamo che è l'ora di fare punti? Il tempo sta finendo, ci scrivono. È vero Gabriele, è vero. Allora, piccola pausa, tra poco torniamo.
Palla in tribuna.
Mazda CX-30 2025, il crossover ibrido di nuova generazione, ancora più efficiente e connesso. Solo a marzo, tuo da 25.300 euro con il super bonus Mazda e Mazda Advantage. Offerta valida fino al 31 marzo, annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A a Parma.
Vellutini invita tutti i clienti venerdì 21 marzo alla svendita di fine stagione. Aperto solo per voi. Capi in pelle 167 euro. Cashmere 98 euro. Montoni 365 euro. Sabato 22 e domenica 23. Vellutini aperto a tutti con orario continuato dalle 9 alle 20. Vellutini, strada Tronchi 32, Parma. Telefono 338 35 75 545. Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
La radio siamo noi.
Radio Parma 102 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, altri messaggi. Intanto saluto subito Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Allora, Alberto, messaggio, poi ti faccio sentire Kivu. Buongiorno, 442-352-433, credo che siano tutti ragionamenti che valgono fino a mezzogiorno. Se questi non si mettono a correre, perché non pressano? È una questione di testa o di gamba? Se questa è l'intensità di cui siamo capaci, non ci basta neanche il 5-5-5 di Oronzo Canà. Ciao Alberto, allora sentiamo Kivu, così parto con Luca da un commento al ragionamento del tecnico del Parma.
Noi speriamo che la sosta ci aiuterà a riuscire a trasmettere anche questa cosa, anche se poi ne abbiamo tanti giocatori che andranno in nazionale. Avremo qualche assenza, speriamo di recuperare qualche giocatore dall'infortunio. Abbiamo tempo di migliorare un po' le cose, anche la condizione atletica. E poi per quelli che vanno in nazionale, dall'esperienza so che una volta che vai a rappresentare il tuo paese, qualche stimolo in più lo trovi. A volte le nazionali ben vengano, anche se molti allenatori potrebbero essere arrabbiati perché gli mancano i giocatori, però la nazionale ti dà qualcosa in più che la squadra dove tu giochi magari a volte non riesce a darti. E siamo fiduciosi e sono convinto che faremo un bel lavoro in queste due settimane di sosta per trovarci pronti e preparati alla prossima finale che ci aspetta contro il Verona.
Luca, sono diversi i giocatori che vanno in nazionale, ma secondo me questa risposta di Kivu è tutta dedicata a Dennis Mann.
Oh sì, però sai, anche Dennis Mann ormai è un giocatore che continuiamo a illuderci che possa dare delle risposte che da tanto tempo ormai non riesce a dare, quindi cioè il Parma non è Dennis Mann, viene prima il Parma di lui, quindi se Dennis Mann continuerà a essere un giocatore che non dà nulla a questa squadra, è giusto che venga messo da parte e si facciano giocare in questo momento elementi più motivati, lo stesso Lovic, lo stesso Ondrejka, che è entrato secondo me abbastanza bene, che sono stati pagati parecchio, che scalpitano, che hanno voglia di farsi vedere, che sono giocatori che hanno grande corsa, grande voglia di far vedere che hanno qualità. E quindi insomma, se Mann ha voglia di svoltare, ma veramente, ok, se no, ripeto, viene prima il Parma di lui e lui si accomoda in panchina, come è giusto che sia.
Allora Luca, su cosa è mancato? Kivu è stato molto, molto esplicito, insomma, da questo punto di vista, agire, non soltanto reagire dopo che si prendono i gol. Può arrivare questa qualità nel finale di stagione per il Parma?
Ma io, guarda, anche oggi sulla Gazzetta l'ho scritto, nel senso che secondo me questa non è una squadra che ha carattere, che ha temperamento, e credo che sia stata appositamente costruita così, cioè una squadra di palleggio che potesse fare gioco, che potesse ben figurare in Serie A da altri punti di vista. Poi se a questo aggiungiamo la mancanza di autostima che è decisamente crollata dopo tanti risultati negativi, ecco spiegato perché questi vanno in campo e tra mille paure non combinano nulla. Bisogna capire se l'allenatore almeno l'autostima riesce a darla, e credo che su questo lavorerà. E non me la sento chiaramente di condannare Kivu per le ultime prestazioni poco felici, però anche
avresti
lui
fatto una formazione diversa, arrivavo lì, guarda.
Più che la formazione, io mi auguro che lui riesca a lavorare sulla testa in modo diverso, perché volente o nolente, ripeto, non lo condanno perché è appena arrivato, però è evidente che le ultime partite non sono state anche da parte sua preparate mentalmente nel modo giusto, perché se tu invochi sempre questa autostima che devi dare e i giocatori ti danno queste risposte, vuol dire che devi fare di più, devi farlo meglio anche tu come giocatore. Quindi insomma, nel calderone è giusto che venga messo un po' tutto.
Ecco, io volevo arrivare sul discorso con un Bernabé così, cioè in settimana si sarà visto, forse c'è un ragionamento perché anche Hernani non sta benissimo e credo che Man sia stato impiegato dal primo perché Cancellieri ha detto stop il giorno prima, non è stato bene, però a posteriori le scelte iniziali, o pensi che sia ininfluente la scelta iniziale quando si parla di questi aspetti? Che non è stata poi una partita in cui sei nato sotto 3-0 nel primo tempo, quindi non è che un giocatore in più ti dava uno stimolo diverso. Come la vedi?
Ma lo vedo che anche Cancellieri, con tutta la generosità che ha, è un giocatore che però ultimamente sta incidendo molto poco, quindi non penso che il suo ingresso avrebbe... Cioè lui è un giocatore che non ha grandissima personalità, ha dei colpi, ma non mi sembra che abbia quella leadership in campo da... Bernabé, secondo me, doveva essere schierato fino al momento in cui chiaramente ne avesse, dopo giustamente è sceso, però Bernabé bisogna aspettare che acquisisca una condizione un pochino più accettabile, perché in questo momento è abbastanza normale che lui sia. Mentre Bonny e Pellegrino, ragazzi, mettiamoci il cuore in pace, non giocheranno mai insieme dal primo minuto.
Fino a che non c'è Djuric in panchina, sempre che rientri in tempo.
È quello il punto, è quello. Cioè, se non hai un'alternativa in panchina come prima punta, lui l'ha già detto 10 volte, è un po'
non
come...
glielo chiediamo più.
No, perché si può chiedere tante volte, però è un po' come il centrale di sinistra, no? Ha già spiegato che per lui il centrale dalla parte di Valenti deve essere un mancino. Quindi cioè, il tutti dentro di Pecchia l'abbiamo messo da parte. Adesso ci sono le famose gerarchie, no? Come le chiama TV, che sono le gerarchie, cioè sono i titolari e le riserve. E non dico che sia sbagliato, però questo è il suo modo di pensare, andiamo avanti così.
Luca, cosa ti fa essere ottimista? Cosa invece ti fa essere pessimista per il finale di stagione? Perché secondo me la risposta in questo momento non ce l'ha nessuno di noi.
Pessimista il fatto che questa squadra oggettivamente non ha il temperamento di altre formazioni come il Verona, come l'Empoli, come il Cagliari, squadre che sicuramente giocano più con la bava alla bocca, ma perché sono squadre più abituate ad avere questo target. Il Parma probabilmente perché ha dei giocatori che hanno caratteristiche diverse. Questo ottimista perché secondo me come qualità tecniche tu sei superiore a molte altre formazioni che sono lì, altrimenti in queste partite così sfortunate da un punto di vista del gioco non le avresti rimesse a posto se non avessi giocatori di qualità, perché tutti i gol sono arrivate da giocate di giocatori forti, perché altrimenti il gol con Bonny non sarebbe arrivato, l'invenzione di Bonny col Monza non sarebbe arrivata e neanche i due gol di Pellegrino. Quindi adesso staremo parlando di sconfitte che non sono arrivate non perché hai giocato bene, ma perché giocatori di qualità ti hanno permesso di non perdere. E chiudo dicendo che mi lascio ottimista più di altri anche questo calendario, che è veramente improbo da un punto di vista proprio, però è un calendario che ti fa capire che questa squadra determinate partite le gioca probabilmente meglio. Ora Atalanta e Inter sono troppo fuori portata, ma giocare contro la Lazio, con la Fiorentina, con parte Empoli e Como e con altre squadre sicuramente più forti di noi, però secondo me il Parma se la può giocare. Vedi la partita col Bologna di 2 settimane fa, e il Bologna è la quarta forza del campionato.
Quindi, quanto vale quella vittoria? Sì.
Tanto, non facciamoci la testa prima di essersela rotta. Quindi vediamo un po', insomma.
Luca, grazie. Giovedì c'è calcio, giusto?
Giovedì c'è calcio.
Va bene. Ciao Luca. Allora, invece stasera c'è Bar Sport con Alberto Dallatana e Leonora Antonico. In studio ci sono Sandro Piovani, l'ex attaccante Michele Pietranera, i tifosi Matteo Ceresini e Silvano Romani, e in collegamento c'è Antonio Barillà, insomma c'è ex di Parma e Monza, quindi poi ha tante cose da dire, sempre delle analisi interessanti le sue. Gli ultimi messaggi, Simo, ti sto rubando del tempo prezioso, ha ragione Zulini, Camarà non gioca per volere della società, ci scrivono... E vediamo un po' qua. In grande difficoltà del Prato, Ferrori gioca in 20 metri senza cancellieri, fascia destra disastrosa, deve giocare a Eno che ha gamba. Altro che tre centrocampisti, Keita e Bernabeu bastano perché sono i più forti della squadra con Bonny. Pippo, vediamo invece questo messaggio per chiudere: teniamo duro e tutti insieme incitiamo i nostri ragazzi per tenersi stretta questa Serie A. Forza Crociati. Davidone, che diceva anche prima, adesso dico la sciocchezza della giornata, perché non dare più minuti di gioco a un Drake? Guarda, non lo escluderei nella prossima, anche se aspettarci troppo da lui, che qui da poco lo sappiamo già, insomma, non dobbiamo aspettarci troppo da sti ragazzi che sono in Italia da due mesi, cioè è quella una delle debolezze del Parma anche, che è difficile che impattino subito, è capitato a Pellegrino, però non tutti gli altri, insomma, no, hanno trovato così alla svelta le giocate importanti. Chiudiamo con questi messaggi. Il Verona tecnicamente non ha nulla più di noi, ma hanno grande corsa e picchiano tutto e tutti. Vorrei vedere una squadra così, che scende in campo in ciabatte. Facciamo un patto fino a fine stagione: non vorrei più sentire la parola superiore. Non siamo superiori a nessuno ed è meglio che smettiamo di dirlo. E io controfirmo, chiudo, grazie. Noi ci fermiamo qui e torniamo lunedì prossimo. Palla in Tribuna sta settimana fa come il campionato, un po' di sosta, e ci risentiamo lunedì, ma stasera c'è Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma. Ciao a tutti!